Generale, vendi la generale e stampa la prima.
Sì.
Hai capito come l'ho fatto?
Ah, è finita la prova. Ok. A quanto pare la prova è finita, quindi possiamo proprio stare qui, posso, vero? Ok. So the rehearsal is over, so we can be here without any problem. Yes, as much as we want. Bentrovato, benvenuti al Teatro di San Carlo. Welcome to Royal Opera.
Voilà, tout le monde est là. Alors, bienvenue dans le plus ancien théâtre de l'opéra d'Europe.
La fortuna di Napoli si fonde e confonde col respiro del teatro più antico d'Europa, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Davanti all'ingresso degli artisti ci accoglie un musicista di strada con le note di O Sole Mio che ci accompagnano dentro il re dei teatri. Oggi sono centinaia i turisti che decidono di fare una visita al teatro e questa opportunità che viene offerta non è solo un semplice ed efficace modo per fare cassa per l'istituzione, ma è soprattutto un modo per dare un impatto netto e immediato della grandezza di questa città, della grandezza di Napoli, capitale culturale per secoli indiscussa. Noi abbiamo la fortuna oggi di seguire il gruppo di una guida davvero appassionata, Antonella Rizzo.
Il più antico teatro dell'opera d'Europa, del mondo a questo punto. Infatti il Teatro di San Carlo viene inaugurato il 4 novembre, giorno di San Carlo Borromeo, quindi onomastico del re Carlo di Borbone che ne volle la costruzione nel 1737, 41 anni prima della Scala di Milano, 55 prima della Fenice di Venezia e più di 100 anni prima della maggior parte dei teatri dell'opera di tutta Europa, quindi in assoluto il più antico. Anche se dal punto di vista architettonico, decorativo, è un teatro del 1817. Viene distrutto da un incendio del 1816, pensate, meno di un anno, anzi 10 mesi per ricostruirlo. E quando viene inaugurato, Napoli era capitale del Grand Tour e Napoli era una tappa fondamentale, con le sue bellezze paesaggistiche, i siti archeologici e naturalmente capitale della musica, quale era allora. Quindi quando viene inaugurato per la seconda volta viene visto dalla nobiltà di mezza Europa, da scrittori, artisti, e lo scrittore francese Stendhal ne darà una descrizione che diventa un po' il nostro biglietto da visita. Non c'è nulla, dirà, che possa essere lontanamente paragonato al Teatro San Carlo in Europa. Gli occhi, l'anima sono rapiti. Questa sala ricostruita in 300 giorni è più di un colpo di Stato.
Il n'y a rien en Europe qui puisse être comparé au Teatro San Carlo. J'espère vous être d'accord. Vous essayerez d'accord avec nous. L'intérieur, vous pouvez bien sûr prendre des photos, mais s'il vous plaît, sans flash. Alors, vous êtes d'accord avec Stendhal?
Naturalmente il teatro è molto cambiato, però è più del teatro, è cambiato il modo di concepire un posto a teatro. Prima ovviamente i palchi erano una proprietà privata delle famiglie e addirittura in sala non c'erano neanche le poltrone. Le prime poltrone erano private, ovviamente questo poneva dei problemi perché c'era molto rumore, perché si faceva quello che si voleva nella proprietà privata. Si dice che addirittura che si potevano servire sorbetti, dolci, si chiacchierava, poca attenzione allo spettacolo. Che fece dire a Mozart: la città che canta e incanta è decisamente Napoli, il teatro magnifico, ma i napoletani come sono rumorosi. Ma questo più che altro causava dei problemi a livello economico, perché non c'era una vendita dei biglietti per le singole rappresentazioni. Beh, tutto cambierà all'arrivo a Napoli di un personaggio che diventerà leggendario, Domenico Barbaia, impresario dal 1809. Sarà lui proprio a trasformare, a rivoluzionare il modo di fare teatro, di stare a teatro, perché farà scomparire gradualmente la proprietà privata, prima di tutto perché nota che ai nobili piace giocare a carte e organizza una sala per giocare a carte, per i giochi d'azzardo. Comincerà la stagione d'oro del San Carlo. Sarà proprio Domenico Barbaia a chiamare Gioacchino Rossini. Del resto, lui aveva grande fiuto per gli affari, ma anche per il talento. Aveva lui creato l'astro di una grande cantante spagnola che era Isabella Colbranna. E quando Rossini arriva, e insomma diventerà ancora più famoso, rimane 7 anni a Napoli. Beh, Rossini però si faceva distrarre molto facilmente perché gli piaceva bere, mangiare, le donne. Quindi racconta nei suoi appunti che il più cattivo e calvo degli impresari, appunto Barbaia, lo chiudeva a chiave in camera con un piatto di maccheroni, quindi lo teneva molto sotto controllo, insomma non abbastanza, perché dopo 7 anni a Napoli Rossini scappa con l'amante di Barbaia, appunto la bellissima Colbran, che sarà la sua prima moglie. Poi arriverà Gaetano Donizetti, che scrive una 20ina di opere per il teatro, e poi arriva Vincenzo Bellini, naturalmente da giovane in allievo del conservatorio, e scriverà tantissime opere. E ensuite c'est la fois de Vincenzo Bellini, qui était un des plusieurs élèves qui travaillait pour le théâtre aussi de notre conservatoire.
Vuoi tu sapere se qualche scintilla di vero fuoco brucia in te? Corri, vola a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo, Durante, Iommelli, Pergolesi. A parlare così è Jean-Jacques Rousseau nel suo Dictionnaire de Musique. Il Settecento e il teatro portano il mondo a Napoli, e il Settecento porta il sistema Napoli nel mondo. Qui si fa la storia della musica. Sentiamo il direttore artistico del San Carlo, Paolo Pinamonti.
Allora, quando Carlo III nel 1737 ebbe questa idea geniale di creare un grande spazio pubblico di divertimento come era il Teatro San Carlo, rapidamente il San Carlo divenne il centro della vita musicale europea, tanto che lo stesso giovane Mozart arrivò fino a Napoli e il papà Leopoldo sperava di ricevere una commissione dal San Carlo, perché la commissione che ricevette dai teatri di Milano o altri importanti incontri che fece con padre Martini a Bologna onorarono senza dubbio la vanità di papa Leopoldo, ma l'aspetto importante era ricevere una commissione da Napoli, perché una commissione da Napoli significava essere un compositore riconosciuto a livello europeo. È il caso di Paisiello, di cui l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario. Compositore che, lavorando a Napoli, diventando il maestro più riconosciuto di Napoli, gli si apre subito tutto: Parigi, San Pietroburgo, Vienna. Cioè un compositore che trionfava sul San Carlo aveva raggiunto la notorietà a livello mondiale, a livello europeo, quindi a livello mondiale. Questo si mantiene tanto che Rossini lascia Venezia per Napoli. Poi arriva Donizetti, Bellini, quindi qui a Napoli si costruisce la storia dell'opera. Dall'opera seria settecentesca di ascendenza metastasiana, quindi Pergolesi, Leo, Vinci e poi i primi tentativi di riforma, Iommelli, Traetta e così via di questo passo, che poi si diffondono in Europa, al primo melodramma romantico Rossini e alla definizione del melodramma italiano con Donizetti e Bellini, da cui prenderà poi le mosse Verdi, che avrà un rapporto ambiguo con Napoli. Ma perché questo? Perché anche la storia italiana sta cambiando. Stiamo arrivando all'Unità d'Italia, si sta, come dire, trasferendo al nord il centro degli equilibri, mentre fino a 1850 la vera capitale in Italia era Napoli.
Grazie.
Per l'inaugurazione, la sera del 4 novembre del 1737, giorno dell'onomastico del re Carlo, il teatro sfoggia l'Achille in Sciro di Pietro Metastasio con musica di Domenico Sarro. Da allora l'elenco di chi ha cantato, suonato, firmato scene o regie al San Carlo è praticamente infinito. Abbiamo ascoltato durante questa conversazione, ecco, spostandoci all'interno del teatro, le prove in corso del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. Il cartellone del teatro è sempre stato vario e ricco, le sue stagioni sempre portatrici di un'offerta che si è mossa tra il tradizionale e il meno tradizionale. Sentiamo ancora il direttore artistico attuale, Paolo Pinamonti.
Nella programmazione artistica del Teatro San Carlo stiamo in qualche modo tenendo conto di due aspetti fondamentali che credo debbano essere sempre tenuti presente. Da un lato la presenza del grande repertorio, che non può mancare per ovvi motivi, non solo di mero facilità delle vendite, quindi di accesso del pubblico, ma perché credo che sia doveroso per un'istituzione come il San Carlo offrire a un pubblico che non conosce il melodramma, obiettivamente, la possibilità di vedere quelli che sono i testi in qualche modo archetipici di questo genere. È anche altrettanto vero che con questi titoli noi offriamo l'opportunità a dei giovani, e me ne sono reso conto concretamente l'anno scorso in occasione di una rappresentazione di Bohème, che sono venuti delle ragazzine che non erano mai state a teatro, hanno preso il loro biglietto e si sono emozionate di fronte a Bohème. Quindi è giusto anche offrire a questi giovani queste opportunità. Accanto a questo tipo di repertorio, che però noi vorremmo in qualche modo inserire con continuità e fuori abbonamento, credo che il Teatro San Carlo debba essere anche un teatro di proposta. E quindi in qualche modo offrire nella programmazione titoli meno frequentati e legati alla sua storia, che è una storia in qualche modo dell'opera lirica, perché dalla sua fondazione sino ad oggi è l'unico teatro in Europa che ha mantenuto con continuità un'attività e ha visto passare qui i maggiori compositori, perlomeno sino alla metà del XIX secolo. Quindi un nome fra tutti, Rossini. Rossini, quando ha lasciato Venezia nel 1815 per venire qui a Napoli, ha deciso di venire a Napoli perché realmente il Teatro di Napoli era un teatro aperto all'innovazione. E questo è un aspetto che ribadisco costantemente anche parlando col pubblico, che obiettivamente devo dire è un pubblico fra virgolette conservatore, un po' pigro rispetto alle novità. E dico, guardate che quando Rossini è venuto qua perché poteva sperimentare. Ha lasciato Venezia e la Fenice perché a Venezia e alla Fenice in qualche modo il modello del melodramma serio era quello codificato a cui lui si atteneva, quindi Tancredi, quindi Sigismondo e quindi paradossalmente anche Semiramide o Maometto II nella versione veneziana sono uguali, mentre quando arriva a Napoli i 9 titoli sono uno differente dall'altro, ma non differenti perché l'invenzione musicale, no, differenti dal punto di vista teatrale, drammaturgico. Pensiamo a un Otello, quello che abbiamo fatto lo scorso anno nel 2016, un finale rapidissimo con un suicidio e un omicidio in scena, senza rondò del protagonista. Quindi la presenza di Rossini diventa in qualche modo per noi importante ricordarlo e quindi abbiamo intenzione in ogni stagione presentare uno dei titoli che lui ha presentato qui a Napoli. Abbiamo cominciato con Otello, 16-17 Otello, 17-18 Mosè in Egitto, e poi 18-19 continueremo con altri titoli rossiniani fino a quando avrò la possibilità di lavorare qui al San Carlo. E inoltre il prossimo anno sono anche i 150 anni dalla morte di Rossini e quindi Napoli e il San Carlo deve ricordarlo, e abbiamo già attivato con la Biblioteca Nazionale, con l'Archivio di Stato, con il Conservatorio, un sistema ampio di collaborazione per organizzare degli eventi attorno a questo anniversario assieme alla Fondazione Rossini. Dicevo, titoli di ricerca. Ecco che anche il Novecento è un aspetto importante nella programmazione. Quest'anno presentiamo la Lady Macbeth di Shostakovich con il nostro direttore musicale principale, che inaugurerà la stagione con la Fanciulla del West a dicembre. A marzo Lady Macbeth nell'allestimento di Amsterdam, di questa Lady Macbeth di Martin Cusey, un allestimento che è stato visto solo a Parigi, Amsterdam e Madrid, ed è uno degli allestimenti che in qualche modo, a mio avviso, ha marcato la storia del teatro musicale degli ultimi 10 anni.
continuando ad ascoltare le note della Simone Boccanegra che abbiamo rubato durante le prove, torniamo in teatro. È uno dei più capienti teatri all'italiana ed è diventato modello per i successivi teatri d'Europa e del mondo. Continuiamo a scoprirlo con Antonella Rizzo.
Beh, naturalmente tanti sono stati i restauri che ha subito il teatro e l'ultimo, insomma, pochi anni fa è stato un restauro molto importante, anche se è stato seguito da una polemica, perché è stata introdotta l'aria condizionata. Questo è stato molto importante, più che altro per il bilancio del teatro, perché ormai abbiamo anche una stagione estiva fino a fine luglio, però si vuole che, insomma, i conservatori non amino molto l'aria condizionata, perché dicono che danneggia l'acustica. Beh, noi abbiamo avuto, diciamo, un giudice d'eccellenza, il maestro Riccardo Muti, che proprio qualche anno fa, quando è venuto a festeggiare i 50 anni del suo diploma, è venuto qui e gli abbiamo chiesto di fare un test. Lui è venuto con una delle sue orchestre, l'orchestra americana, e prima del concerto è venuto qui a fare un test. Beh, lui ha un'assicurazione di 10 milioni di euro sul suo udito, quindi orecchio fine, chi meglio di lui? È stato parecchie ore, è andato in ogni palco, in ogni angolo del teatro, e alla fine ha detto: è il più bel teatro del mondo.
Les miroirs qui étaient au début pour le reflet des chandeliers.
Prima cosa che si nota entrando nella sala, insomma, è difficile notare una cosa più che un'altra perché la luce è abbagliante, davvero è la bellezza proprio cinebria, però si notano che degli specchi in ogni palco ce n'è uno. Beh, evidentemente dovevano essere stati messi per i candelabri, per il riflesso, quindi per aumentare ancor più l'effetto della luce che doveva essere ancor più di oggi, quindi un candelabro davanti ad ogni specchio in ogni palco. Ma in realtà si racconta anche un'altra storia. Il re doveva arrivare direttamente dall'appartamento nel suo palco, ma nessuno se ne accorgeva, occupati come erano a bere, mangiare, chiacchierare. Quindi quegli specchi, forse con un gioco di riflessi, dovevano proprio avere la funzione di controllare l'arrivo del re. Al suo arrivo, naturalmente, tutti in piedi. E ovviamente il re aveva il diritto al primo applauso. Nessuno poteva applaudire se lui non cominciava. Beh, se lui non c'era, toccava la regina, e poi cominciava una gerarchia dell'applauso. Naturalmente, forse qualche volta capitava anche che il re si era addormentato, detto tra noi, per esempio Ferdinando IV non amava per niente l'opera seria e proprio per lui fu inventata l'opera buffa, l'intermezzo buffo. Beh, lui era proprio un vero napoletano, ovviamente come tutti i napoletani molto superstizioso, e quindi arrivando dal suo passaggio segreto percorreva il corridoio con i palchi numerati per entrare nel suo palco, e doveva passare, pensate, davanti al palco 17, ma niente affatto, ne pretese il cambiamento, infatti oggi c'è il numero 16 bis.
E allora Ferdinand IV il aurait dû passer devant la loge numero 17. Non avons pas le numero 17, regardez, 16 bis e 18.
Il Teatro San Carlo nel 1946 è stato il primo teatro a trovare il coraggio di partire e di andare in tournée a Londra. Una vocazione, quella di muoversi in giro per l'Europa e per il mondo, che è stata ripresa nella storia recente del teatro. Come tradurre in un brand, in un marchio di successo internazionale, la storia della lirica che qui si è fatta? Come moltiplicarne il valore? Sentiamo la sovrintendente del teatro, Rosanna Purchia.
Quando io ho iniziato a lavorare a San Carlo, guardando un po' la storia, il percorso degli ultimi anni, eccetera, eccetera, mi è subito saltata agli occhi questa poca internazionalizzazione del teatro. Mi sono detta: ma com'è San Carlo, un brand San Carlo così forte, un teatro di questa possibilità, perché non deve posizionarsi su un mercato internazionale? E allora ho cominciato a lavorare e devo dire che dal 2010 ad oggi noi avremo, credo, visitato circa 45 paesi, non so quante recite all'estero, dalla Russia alla Cina, l'Europa, adesso ovviamente i nuovi mercati di Dubai piuttosto che l'Oman, siamo stati a Taipei ultimamente, e tutto questo mi sento di dirlo con un grande orgoglio perché abbiamo cominciato a lavorare sul San Carlo, il brand San Carlo Napoli, e siamo riusciti a, diciamo, posizionarci, a fare tournée internazionali completamente fuori dallo star system. Cioè siamo sempre andati fuori con ottimi direttori, con ottimi cantanti, ottimi solisti, insomma, io che so e ci lavoro su questo, se devi vendere il maestro Muti con la Cherubini piuttosto che col San Carlo, è il nome di Muti che traina piuttosto che quello di Meta che traina. Se invece devi vendere un brand, devi vendere la tua orchestra, il tuo coro, del quale vai orgogliosissima per la qualità che hai trovato, diventa più difficile, ma noi ci siamo riusciti e questo secondo me è uno dei gol più belli che ha fatto il teatro.
Il teatro è un'impresa economica, è anche un'impresa economica e anche un modello di produzione. Quanto è cambiato negli anni?
Noi abbiamo fatto insieme a tutto quello che anche i miei meravigliosi collaboratori le hanno raccontato, abbiamo fatto un lavoro di rigore, di disciplina raro, facendo anche un lavoro di cambio culturale, di cambio di passo. La prima risposta che io mi sentivo dire qualche anno fa a qualsiasi cosa, a qualsiasi cambiamento, a qualsiasi... non si è mai fatto, non si può fare, abbiamo sempre fatto così, non si è mai fatto, non si può fare, abbiamo sempre fatto così, va bene, sono d'accordo, però proviamo a farlo anche così. E facendo così, senza mai andare allo scontro eccetera, oggi io credo che siamo uno dei pochi, delle poche fondazioni lirico-sinfoniche che fanno due Traviate al giorno, due Bohème al giorno, nello stesso giorno, pomeriggio e sera, cosa inimmaginabile anche solo a chiederla qualche anno fa. Quindi c'è stato un processo di cambio culturale, di cambio di passo, che ci ha permesso oggi di avere un teatro sempre aperto, sempre pieno. Ci ha permesso, ormai siamo al nono anno, ma mi sento di dire anche scaramanticamente toccando legno, perché siamo comunque teatranti, anche il 17 si chiuderà bene. E quindi diciamo, questo è stato essere al decimo anno di pareggio di bilancio per una fondazione lirico-sinfonica in Italia, e credo per il San Carlo, non era mai avvenuta nella sua storia, 10 anni di fila. Non solo, senza avere aiuti dall'esterno, una volta quando erano enti lirici i deficit di bilancio venivano ricoperti da interventi statali, cosa che ormai non c'è più. Quindi tutto fatto con le nostre forze, col nostro rigore, l'attenzione ai conti. Certo, adesso secondo me sarebbe arrivato il momento in cui il San Carlo dovrebbe avere disponibilità economiche per investire maggiormente sul lungo periodo e quindi per prendere il meglio che c'è sul mercato internazionale, poter firmare contratti da qui al 2020, poter investire molto di più sulla comunicazione e sul marketing. Credo che dovrebbe essere arrivato il momento per San Carlo di avere, attraverso il reperimento di risorse private, la possibilità di dire adesso qua ci sono questi soldi che vanno, perché il San Carlo voli ancora più in alto di quanto non lo sia.
Un teatro che vuole crescere ancora, un teatro che vuole esportare la sua storia, quella della città, non soltanto, anche quella di una risorsa unica del paese. Ma cosa vuol dire questa realtà anche in termini produttivi più squisitamente intesi, in termini di numero di lavoratori impiegati, in termini di cifre?
Allora, noi abbiamo un valore della produzione di circa 40 milioni di euro. I lavoratori che siamo a tempo, numero più numero meno, a tempo indeterminato, sono a tempo indeterminato intorno ai 315-320, e nei picchi di massima produzione, ovviamente dobbiamo fare ricorso agli aggiunti, arriviamo a circa più o meno 400. Ma voglio dire un'altra cosa, che questi numeri così esigui per una fondazione lirico-sinfonica, sono più o meno gli stessi di Venezia, di Torino, di Bologna, ma noi abbiamo il corpo di ballo. Noi in questi numeri abbiamo voluto, in un momento in cui era più facile chiudere, come hanno fatto i miei colleghi, che tenerlo in vita, abbiamo fortemente voluto mantenere il corpo di ballo, prima di tutto perché nessuno di noi, me per prima, seppur con la responsabilità gestionale, sentiva di potersi arrogare il diritto di far morire una forma d'arte. Nel teatro in cui abbiamo la scuola più antica d'Italia, tuttora non fiorente di più, e quindi insomma io credo che siamo un po' più rigorosi di tanti altri, perché facciamo tanta produzione con questi numeri e abbiamo conservato il corpo di ballo e ne andiamo molto fieri.
una giusta fierezza, una giusta soddisfazione. Ringraziamo moltissimo la sovrintendente del Teatro San Carlo, Rosanna Purchia, ringraziamo ancora il direttore artistico Paolo Pinamonti, la guida Antonella Rizzo, che ci ha fatto immergere in questo teatro che è davvero un regno delle meraviglie. Noi ce ne torniamo in sala quatti quatti per ascoltare ancora le prove del Simon Boccanegra e per farci ancora un po' rapire dalla magia che questo teatro riesce a regalare a ogni nota, ma anche a ogni tipo di impresa artistica e musicale.